Terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Tre uomini in barca, per non parlar del cane, di Jerome K. Jerome. Traduzione di Katia Bagnoli.
I più scervellati tra i miei amici se ne fanno beffe e persino la mia padrona di casa lo disapprova, ma ne giustifica la presenza con la scusa che gliel'ha regalato una zia. Ma è probabile che tra un paio di secoli quello stesso cane venga dissepolto da qualche parte, mutilato delle zampe e con la coda rotta, e venduto come un'antichità e collocato in una vetrinetta di cristallo. E la gente vi girerà intorno per ammirarlo, sarà colpita dalla magnifica profondità del colore del naso e farà congetture sulla bellezza del pezzetto di coda mancante. Noi, figli del nostro tempo, non ne capiamo la bellezza. Ci è troppo familiare. È un po' come il tramonto e le stelle. Non restiamo sbalorditi dalla loro bellezza perché siamo abituati a vederli. Così succede con quel cane di porcellana. Nel 2288 farà andare la gente in visibilio. La fabbricazione di cani simili sarà diventata un'arte dimenticata. I nostri discendenti si chiederanno come facevamo a fabbricarli e parleranno della nostra abilità. Si riferiranno affettuosamente a noi come ai grandi artisti del XIX secolo che producevano questi cani di porcellana. Il saggio di ricamo che la vostra figlia maggiore ha confezionato con le sue mani alla fine dell'anno scolastico sarà considerato l'arazzo vittoriano e avrà un valore inestimabile. I boccali bianchi e azzurri usati oggigiorno nelle locande verranno ricercati, anche se screpolati e sbreccati, e venduti a peso d'oro. E i ricchi li useranno per gustarvi i vini più raffinati. E i turisti giapponesi acquisteranno tutti i regali del Ramsgate e i souvenir di Margate sopravvissuti. E se li porteranno in patria come antichità inglesi. A questo punto delle mie riflessioni, Harris lasciò di scatto i remi, si alzò e abbandonò il suo posto per andare a sdraiarsi con le gambe all'aria. Montmorency ululò e fece una capriola e il coperchio di una cesta saltò permettendo a tutto il contenuto di fuoriuscire. Benché piuttosto sorpreso, non persi il mio sangue freddo, dissi in tono garbato: «Ehi là, che cosa combini?»
«Che cosa combino io per tutti?»
«No». Ripensandoci, non ripeterò le parole di Harris. Meritavo senz'altro di essere criticato, lo riconosco, ma niente giustifica la violenza del linguaggio e la volgarità delle espressioni usate, soprattutto in un uomo che ha ricevuto una buona educazione come Harris. Stavo pensando ad altro e, come facilmente comprensibile, avevo dimenticato per un momento di essere al timone e il risultato fu che ci incastrammo nell'alzaia. Sulle prime non fu facile capire dove finivamo noi e dove cominciava la riva del Middlesex, ma dopo qualche minuto venimmo a capo della questione e ci districammo. Harris, comunque, disse di averne avuto abbastanza e mi propose di prendere il suo posto. Perciò, siccome eravamo arenati, sbarcai e, afferrata alla cima dal rimorchio, trascinai la barca fino oltre Hampton Court. Come mi è caro l'antico muraglione che corre lungo il fiume in questo punto. Non gli passo mai accanto senza sentirmi meglio alla sua vista. Un muraglione così levigato, così luminoso, così dolce. Come starebbe bene in un quadro con il lichene che si abbarbica e il musco che vi prolifica, mentre una giovane e timida pianta rampicante spunta dalla sommità per vedere che cosa succede lungo il fiume affaccendato. E la sobria e antica edera si aggrappa alle pietre più in basso. Vi sono almeno 50 sfumature ogni 10 yard di questa antica muraglia. Se sapessi disegnare, se soltanto sapessi dipingere, potrei eseguire un bello schizzo di quel vecchio muro. Ne sono certo. Molte volte ho pensato che mi piacerebbe vivere ad Hampton Court. Ha un'aria così pacifica e tranquilla. Ed è un luogo talmente piacevole in cui girovagare di buon'ora prima che vi sia troppa gente intorno. Però a pensarci bene, non credo che all'atto pratico ci terrei poi molto a queste passeggiate. Deve essere orribilmente tetro e deprimente nelle ore serali, quando la lampada getta ombre spettrali sulle pareti rivestite di legno e l'eco di passi lontani risuona attraverso i gelidi camminamenti di pietra, avvicinandosi o attenuandosi, seminando un silenzio di morte, rotto soltanto dai battiti del nostro cuore. Siamo creature solari, noi altri uomini e donne. Amiamo la luce e la vita. Ecco perché ci affolliamo nelle città, lasciando la campagna ogni anno più spopolata. Sotto il sole, nelle ore diurne, quando la natura è viva e affaccendata tutt'intorno, apprezziamo le colline aperte e la profondità dei boschi. Ma di notte, quando Madre Terra è andata a dormire, lasciandoci avvegliare, oh, il mondo ci sembra così solingo. E come fanciulli in una casa vuota, proviamo paura. Allora sediamo a singhiozzare e rimpiangiamo le strade illuminate dai lampioni e il suono delle voci umane e il palpito responsivo dell'umana esistenza. Ci sentiamo così impotenti e insignificanti nella grande immobilità, quando gli alberi scuri stormiscono nel vento. Ci sono in giro tanti fantasmi e i loro taciti sospiri ci rattristano da morire. Raduniamoci dunque nelle grandi città e accendiamo enormi falò con milioni di becchi a gas e gridiamo e cantiamo insieme e sentiamoci coraggiosi. Harris mi domandò se non fossi mai stato nel labirinto di Hampton Court. Disse che lui vi era entrato una volta per mostrare la strada a qualcun altro. Aveva studiato il percorso su una piantina. Era talmente semplice da sembrare stupido. Valeva a stento i 2 pence che chiedevano per il biglietto d'ingresso. Harris disse che quella piantina doveva essere stata disegnata per prendere in giro la gente, perché non aveva niente a che vedere con l'originale ed era fuorviante. Era un cugino di campagna, la persona che Harris aveva accompagnato. Gli aveva detto: facciamoci una capatina, così potrai dire di esserci stato. Ma è molto semplice, vedrai. È assurdo chiamarlo labirinto. Basta continuare a prendere la prima a destra. Faremo un giretto e dopo una decina di minuti andremo a pranzo. Appena entrati, incontrarono alcune persone che stavano vagando già da 3 quarti d'ora e ne avevano abbastanza. Harris li autorizzò a seguirlo se desideravano uscire, perché lui voleva soltanto fare un giretto. E gli dissero che era molto gentile e si accodarono. Strada facendo raccolsero altre persone desiderose di uscire e a poco si ritrovarono a guidare tutti i visitatori. Quelli che avevano abbandonato ogni speranza di trovare l'uscita e di rivedere la casa e gli amici ritrovarono il coraggio alla vista di Harris e del suo gruppetto e, benedicendolo, si unirono alla processione. Harris disse che secondo lui dovevano essere in tutto 20 di persone e una donna con un bambino che era nel labirinto da tutta la mattina insistette per prenderlo sotto braccio in modo da non perderlo. Harris continuava a voltare a destra, ma siccome sembrava un cammino interminabile, a un certo punto il cugino avanzò l'ipotesi che si trattasse di un labirinto di dimensioni enormi. «Oh, uno dei più grandi d'Europa!» confermò Harris. «Sì, deve essere così», rispose il cugino, «perché abbiamo già percorso almeno 1 paio di miglia». Anche a Harris la cosa cominciava a sembrare strana, tuttavia tenne duro fino a quando non passarono accanto alla focaccina da 0.5 penny che il cugino giurava di aver notato 7 minuti prima. «Oh, è impossibile!» ribatte Harris. Ma la donna con il bambino disse: «Niente affatto impossibile, perché era stata lei stessa a strapparla dalle mani del figlio e a gettarla sul pavimento prima di incontrare Harris. Aggiunse inoltre che rimpiangeva di averlo incontrato e insinuò che fosse un impostore. Harris andò su tutte le furie ed, esibita la piantina, illustrò la sua teoria. «Potrebbe anche servire a qualcosa», disse un membro del gruppo, «se sapessimo in che punto ci troviamo». Harris non lo sapeva, E quindi suggerì che la cosa migliore da fare fosse tornare all'ingresso e ricominciare da capo. La proposta di ricominciare da capo non suscitò molto entusiasmo, ma in quanto all'utilità di tornare all'ingresso, il consenso fu unanime. E pertanto tutti fecero dietro front per seguire Harris nella direzione opposta. Dopo una decina di minuti erano nel bel mezzo del labirinto. Dapprima Harris finse che ciò fosse esattamente quello che si era aspettato, ma siccome la folla cominciava a sembrare minacciosa, decise di trattarlo come un incidente di percorso. Comunque avevano perlomeno trovato un punto da cui cominciare, sapevano dov'erano, e la piantina venne consultata di nuovo. Sembrava molto semplice e perciò ripartirono per la terza volta. E tre minuti più tardi erano di nuovo lì. Dopodiché non riuscirono ad andare più da nessuna parte. Qualsiasi via prendessero, sembrava sempre riportarli nel mezzo. La faccenda divenne tanto ripetitiva che alcuni si fermarono ad aspettare che gli altri tornassero puntualmente dopo aver fatto quattro passi. Harris tirò fuori un'altra volta la piantina, ma il solo vederla mandò la folla su tutte le furie e gli gridarono che con quella cartaccia poteva andare ad arricciarsi i capelli. Harris disse che in un certo senso aveva l'impressione di essere diventato impopolare. Alla fine persero tutti la testa e cominciarono a chiamare a gran voce il custode. L'uomo arrivò, si arrampicò sulla scala esterna, si diede a gridare istruzioni, ma a quel punto erano tutti in tale stato confusionale da non poter più afferrare nemmeno il senso delle sue parole, e allora l'uomo disse che se stavano fermi dove erano li avrebbe raggiunti lui. I visitatori si raggrupparono e attesero. Il custode scese dalla scala ed entrò. Sfortuna volle che si trattasse di un custode senza esperienza, che una volta entrato non riuscì a raggiungerli e che dopo qualche tempo si perse a sua volta. Di tanto in tanto lo avvistavano mentre correva all'impazzata dall'altra parte della siepe, e anche lui li vedeva e si precipitava verso di loro che lo aspettavano, ma poi riappariva nello stesso punto esatto e pretendeva di sapere dove erano stati. Furono costretti ad aspettare che uno dei custodi anziani rientrasse dall'intervallo per il pranzo. Harris disse che, a suo parere, si trattava di un bellissimo labirinto, e decidemmo che sulla strada del ritorno avremmo cercato di farci entrare George. Fu mentre stavamo attraversando la chiusa di Molsey che Harris mi raccontò della sua esperienza nel labirinto. Impiegammo parecchio tempo a passare, perché la nostra era l'unica barca, e quella è una chiusa molto grossa. Non credo di aver visto prima d'allora la chiusa di Molsey con una sola barca. Deve essere la chiusa più frequentata del fiume, forse addirittura più frequentata di quella di Bolter. Sono rimasto a osservarla a volte, nei momenti in cui non si vede più neppure l'acqua, ma soltanto una brillante mescolanza di giacche dai colori accesi, allegri berretti e vistosi cappellini, parasoli multicolori, scialli di seta, veli, interminabili nastri, candori abbaglianti, e guardando dall'alto del pontile, la chiusa sembra un enorme scatolone dove siano stati gettati alla rinfusa fiori d'ogni sfumatura e colore che ne riempiono il fondo. Nelle domeniche di bel tempo ha questo aspetto per quasi tutta la giornata, mentre a monte e a valle lunghe file di imbarcazioni aspettano il loro turno fuori dalle porte. Le barche si avvicinano e passano, e il fiume assolato, dalla reggia fino alla chiesa di Hampton, è punteggiato di gialli, azzurri, arancioni, bianchi, rossi, rosa. Gli abitanti di Hampton e Molsey indossano le loro tenute da barca e vengono a incrociare nei pressi della chiusa con i loro cani, e amoreggiano, fumano e osservano le barche. Nell'insieme le giacche e i berretti maschili, gli abiti dai vivaci colori delle donne, i cani eccitati, le imbarcazioni in movimento, le vele bianche, il bel paesaggio, l'acqua scintillante, tutto contribuisce a creare uno degli spettacoli più allegri che si possono ammirare nei dintorni di questa vecchia e squallida Londra. Il fiume offre buone occasioni a chi si vuole agghindare. Una volta tanto, noi uomini possiamo dimostrare il nostro buon gusto in fatto di colori, e personalmente trovo che siamo abbastanza raffinati. A me piace un tocco di rosso e nero. Vedete, ho i capelli castano dorati, un bel colore, mi è stato detto, e il rosso cupoli si addice magnificamente. Inoltre credo che una cravatta azzurra ci stia sempre bene insieme, con un paio di quelle scarpe di cuoio di Russia e una fusciacca rossa come cintura. È perché una fusciacca sta molto meglio di una cintura. Harris preferisce le sfumature e i miscugli di arancioni e gialli, ma non penso che dimostri grande saggezza nelle sue scelte. Ha la carnagione troppo scura per il giallo. Il giallo non gli si addice, non ci sono dubbi. Vorrei che preferisse l'azzurro come colore base, con una spruzzata di bianco o crema per contrasto. Ma niente da fare. Sembra che più una persona è sprovvista di gusto, più si accanisca a fare di testa sua. È un gran peccato, perché in questo modo Harris non riuscirà mai a piacere. Mentre se scegliesse i due colori che io gli ho suggerito, sarebbe passabile con il cappello in testa. George, invece, per questo viaggio ha comperato alcuni capi nuovi che mi hanno molto contrariato. La giacca è volgare. Non vorrei che George sapesse come la penso, ma non trovo un'altra parola per descriverla. La portò a casa per farcela vedere giovedì sera e gli domandammo come definisse quel colore. E George rispose che non lo sapeva. Non pensava che esistesse un nome per definirlo. Il commesso gli aveva detto che il disegno era orientale. Dopo averla indossata, George ci chiese che cosa ne pensavamo. Harris rispose che come oggetto da appendere in mezzo a una aiuola appena seminata per spaventare gli uccelli aveva tutta la sua approvazione, ma che considerato come capo di abbigliamento per un essere umano, fatta eccezione per un negro di Margate, gli dava il volta stomaco. George se la prese a male, ma come disse Harris, perché gli aveva chiesto la sua opinione se poi non la voleva? Ciò che ci preoccupa di quella giacca è che possa attrarre troppa attenzione sul nostro equipaggio. Anche le ragazze non sfigurano su una barca, se ben vestite. Niente più attraente, a mio parere, di una tenuta da barca di buon gusto. Ma una tenuta da barca, prima o poi le signore farebbero meglio a capirlo, dovrebbe essere un abito adatto per andare in barca e non per stare sotto una campana di vetro. La presenza sulla barca di persone che pensano molto di più al loro abito che alla gita ha l'effetto di rovinare completamente qualsiasi escursione. Un giorno ho avuto la sfortuna di partire per un picnic con due signore di tal fatta. Che spasso! Erano entrambe elegantissime, tutte trine, sete, fiori, nastri, scarpette immacolate e guanti chiari. Erano agghindate per uno studio fotografico, non per un picnic sul fiume. Erano le tenute da barca di un figurino francese. Assurdo pensare di avvicinarsi così vestite a luoghi dove vi fosse terra, aria o acqua. Innanzitutto giudicarono la barca sporca. Dopo aver spolverato tutti i sedili, assicurammo loro che era pulita, ma non vollero credere alle nostre parole. Una di loro passò l'indice guantato sul cuscino e mostrò all'altra il risultato. Poi presero posto con un sospiro e l'espressione tipica dei primi martiri cristiani quando cercavano di mettersi comodi e contro il palo del supplizio. Ora, quando si rema, succede che sfugga qualche spruzzo e pare che una sola goccia d'acqua fosse sufficiente a rovinare quegli abiti. L'alone non sarebbe più venuto via e avrebbe rovinato il vestito per sempre. A poppa c'ero io che facevo del mio meglio. Alzavo i remi un paio di piedi e dopo ogni vogata facevo una sosta perché l'acqua avesse il tempo di sgocciolare dalle pale e cercavo i punti dove l'acqua era più calma prima di immergerle di nuovo. Dopo un po' il mio compagno, che era prua, disse che non si sentiva all'altezza della mia abilità di rematore e che preferiva fermarsi, se glielo permettevo, a studiare la mia vogata. Aggiunse che lo interessava molto, ma nonostante tutto e per quanti sforzi facessi, non riuscivo a impedire che di tanto in tanto uno spruzzetto d'acqua colpisse quei vestiti. Le ragazze non si lamentavano, ma erano sempre più rannicchiate una contro l'altra, con le labbra contratte, e ogni qualvolta una goccia le sfiorava si contraevano visibilmente e rabbrividivano. Erano uno spettacolo edificante quelle due fanciulle capaci di soffrire in silenzio, ma a me dava sui nervi. Sono troppo sensibile. Cominciai a vogare in modo sempre più nervoso e irregolare, e più mi sforzavo di evitare gli spruzzi, più alti quelli si facevano. Alla fine rinunciai. Dissi che sarei passato a prua. Il mio compagno approvò l'idea e ci scambiamo i posti. Le signorine non riuscirono a trattenere un involontario sospiro di sollievo quando videro che mi alzavo, e per un istante si illuminarono. Poverette, avrebbero fatto meglio a contentarsi di me. Adesso avevano a che fare con un allegro e spensierato tontolone dotato della delicatezza di un cucciolo di Terranova, il tipo d'uomo a cui si possono lanciare occhiate feroci senza che lui se ne accorga, e che quando se ne accorge non ci bada. Cominciò a vogare con un bel ritmo sostenuto, spruzzando acqua come una fontana su tutta la barca, e l'equipaggio si irrigidì ai propri posti. Quando faceva cadere più di una pinta d'acqua su uno di quegli abiti, rideva allegramente e diceva: «Chiedo scusa, veramente!» e offriva il fazzoletto per asciugarli.
«Un poco male!» mormorava in risposta la povera vittima, e con aria indifferente si tirava addosso coperte e soprabiti e cercava di proteggersi con l'ombrellino di pizzo.
Il picnic fu un vero tormento per le ragazze. Tutto il mondo voleva farle sedere sull'erba, e l'erba era polverosa, e i tronchi degli alberi contro i quali venivano invitate ad appoggiarsi non erano stati puliti da settimane. Distesero i fazzoletti per terra e vi si sedettero impettite. Passando con un pasticcio di carne sul piatto, qualcuno inciampò in una radice e lo fece volare. Nemmeno una briciola le colpì, ma l'incidente evocò un nuovo pericolo che le mise in grande agitazione. E ogni qualvolta uno di noi muoveva un passo con qualsiasi cosa che potesse cadere e provocare un disastro, lo fissavano con ansia crescente, fino a quando non tornava a sedersi.
«E adesso, ragazze!» disse loro allegramente il nostro rematore di prua alla fine del pranzo. «Venite a rigovernare!»
Dapprima non capirono il senso delle sue parole. Una volta afferrata l'idea, dissero di aver paura di non sapere come fare.
«Oh, ve lo faccio vedere subito!» gridò lui di rimando. «È un sacco divertente! Vi sdraiate con il... voglio dire, vi sdraiate sull'argine e risciacquate le stoviglie nel fiume!»
La sorella maggiore disse di temere che il loro abbigliamento non fosse adeguato.
«Oh, va benissimo!» rispose lui allegramente. «Tirate su le gonne!»
E glielo fece fare davvero. Aggiunse anche che quello era uno degli aspetti più divertenti dei picnic. Le signorine convennero con lui che effettivamente era molto interessante.
Ora che ci ripenso, quel giovanotto era poi così ottuso come pensavamo? Oppure no, impossibile, aveva un'espressione così ingenua e infantile.
Harris voleva sbarcare ad Hampton Church per andare a visitare la tomba della signora Thomas.
«E chi è la signora Thomas?» domandai io.
«Come faccio a saperlo?» ribatté lui. «È una signora che ha una strana tomba e io vorrei vederla.»
Protestai. «Non so che cosa ci sia in me che non va, ma non ho mai avuto la passione per i sepolcri. So che appena si arriva in un villaggio o in una cittadina, la cosa giusta da fare è precipitarsi verso il cimitero ad ammirare le tombe. Tuttavia, è un genere di svago che io mi sono sempre negato.
Non provo alcun interesse a gironzolare nelle cripte buie e fredde dietro un vecchio asmatico leggendo epitaffi. Nemmeno la vista di una lapide di bronzo incrinata, incassata nella pietra, mi suscita quella che io chiamo autentica felicità. Scandalizzo rispettabili sagrestani con l'imperturbabilità che riesco ad assumere davanti alle iscrizioni più emozionanti e con la mia mancanza di entusiasmo per la storia dei signorotti del luogo. E la mia malcelata ansia di tornare all'aperto ferisce i loro sentimenti. Una dorata e radiosa mattina fumavo, appoggiato al muretto di pietra che cinta il sagrato di una chiesetta di paese, e assaporavo la quieta letizia che emanava dal dolce e riposante panorama. L'antica chiesa grigia con l'edera affitta e il tipico portale di legno scolpito, il bianco viottolo che scendeva tortuoso lungo il fianco della collina tra due file di grandi olmi, le casette con i tetti di paglia che occhieggiavano sopra le siepi ben temute, il fiume argenteo a valle, le alture boscose più in là, un paesaggio delizioso, idillico e poetico, fonte di ispirazione. Mi sentivo buono e nobile. Capii che non volevo peccare mai più. Pensai che sarei andato a vivere in quel luogo e che non avrei mai più fatto il male e che avrei vissuto una vita pura e bellissima, diventando un vecchietto con i capelli argentei e così via. In quell'istante perdonai ad amici e parenti la loro malvagità e caparbietà e li benedissi. Non sapevano di ricevere la mia benedizione. Continuavano le loro vite dissipate, inconsapevoli di quello che io, in quel lontano pacifico villaggio, stavo facendo per loro. Ma li benedissi ugualmente e rimpiansi di non poterli mettere al corrente, perché volevo renderli felici. Seguivo questo corso di magnanimi e affettuosi pensieri quando le mie fantasticherie vennero interrotte da una voce stridula che gridava:
«Va bene, signore, sto arrivando, arrivo! Sì, sì, signore, non abbiate fretta!»
Alzai gli occhi e vidi un vecchio calvo che arrancava zoppicando verso di me, trascinando un enorme mazzo di chiavi che tintinnava ad ogni passo. In silenzio e con dignità gli feci cenno di andarsene, ma lui continuava ad avanzare senza smettere di gridare:
«Arrivo, signore, arrivo! Zoppico un pochettino, non sono più svelto come una volta. Da questa parte, signore.»
«Vattene, miserabile vecchio», dissi io.
«Ho fatto più in fretta che potevo, signore», rispose lui. «Mia moglie vi ha visto soltanto un momento fa. Seguitemi pure, signore.»
«Vattene», ripetei, «vattene prima che scavalchi quella siepe e ti trucidi!» Sembrò sorpreso.
«Non volete vedere le tombe?»
«No», risposi, «non voglio. Voglio restarmene qui, appoggiato contro questo muro sgretolato. Vattene via e non disturbarmi. Trabocco di pensieri puri e nobili e voglio restare così, felice e beato. Non venirtene qui intorno a farmi infuriare mettendo in fuga i miei elevati sentimenti con queste tue sciocchezze sui sepolcri. Vattene! E se trovi qualcuno che ti seppellisca per 4 soldi, pagherò metà delle spese.» Per un momento rimase allibito, si sfregò gli occhi e mi fissò. Avevo sembianze umane. Non riusciva a capacitarsi.
«Siete forestiero? Non vivete da queste parti?»
disse. «No», risposi, «non vivo da queste parti. Se io abitassi qui, saresti tu a vivere altrove.»
«Beh, allora, volete vedere le tombe, i sepolcri, la gente sotterrata, insomma, le bare?»
«Falla finita!» ribattei arrabbiandomi. «Non voglio vedere le tombe, perlomeno non le tue tombe. Perché dovrei volerle vedere? Abbiamo le nostre tombe di famiglia, noi. Mio zio Podger ha una tomba nel cimitero di Kensal Green che è l'orgoglio del circondario e la cripta di mio nonno a Bow può accogliere fino a 8 visitatori, mentre la prozia Susan ha una tomba di mattoni nel cimitero della chiesa di Finchley con una lapide con una specie di caffettiera in bassorilievo e un bordo dello spessore di 6 pollici della miglior pietra bianca che è costato fior di sterline. Quando sento il desiderio di un sepolcro, è là che vado a sguazzare. Quando anche tu sarai sottoterra, verrò a vedere la tua tomba. Di più, per te, non posso fare.»